Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì!
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Bene, buon pomeriggio da parte di Marco Piccheri e Cinzia Santangeli a Bruno Longhi. Ciao Bruno.
Ciao Bruno.
Ciao Marco, ciao Cinzia, buongiorno a tutti.
Ben trovato Bruno, ben trovato all'appuntamento di oggi. Allora partiamo subito sempre con l'europeo in prima pagina. L'Inghilterra che ieri batte la Germania. L'Inghilterra è diventata grande a questo punto, Bruno?
Faccio una premessa, no? Dopo 55 anni l'Inghilterra ce l'ha fatta, smentendo quanto sostiene da tempo la leggenda Gary Lineker, cioè che il calcio è quello sport che si gioca in 22 e poi va a finire che vince sempre la Germania. Invece stavolta ha vinto l'Inghilterra nel segno del terzo gol di Raheem Sterling, il talento di origine giamaicana cresciuto nei dintorni di Wembley, e al primo ed era ora di Harry Kane. Allora, è diventata grande, ha una potenzialità, non gioca bene, diciamolo francamente, perché la partita ieri è stata una sorta di quiete dopo la tempesta di gol del giorno prima, no? Però ha una difesa che regge, è l'unica squadra finora, tra quelle superstiti, a non aver ancora subito un gol, e ha in Sterling quella freccia, talvolta inarrestabile, ma spesso non è stata inarrestabile, perché per tre volte, come dicevo, è andato a segno. Non si può dire che sia diventata grande l'Inghilterra, però ha il vantaggio di aver eliminato la Germania. Come dicevo prima, eliminare la Germania vuol dire sempre mettere fuori concorso una squadra che ha le potenzialità di arrivare in fondo, e tra l'altro oggi ha pure il vantaggio di un calendario che, insomma, sulla carta dovrebbe portarla fino alla finale di Wembley, e così fosse, avrebbe addirittura giocato 6 partite su 7 nel suo tempio, nel suo stadio.
Però, hai capito.
Anche quello conta. E poi parliamo dell'Ucraina di Shevchenko, che insomma batte la Svezia, quindi arriva ai quarti. Può essere la sorpresa di questo europeo?
Secondo me è già sorprendente. Quello che ha fatto finora è già sorprendente, perché non dimentichiamo che nella fase a gironi aveva fatto male, aveva battuto solo la Macedonia. Macedonia arrivata con poche speranze, no, di proseguire il suo cammino a questo europeo. E tra l'altro basta rivedere l'espressione di Andrei Shevchenko dopo l'ultima sconfitta nel girone, si capiva che lui, Tassotti e Andrea Maldera stavano già preparando le valigie. Si sono trovati quasi inaspettatamente agli ottavi e sono riusciti a vincere ieri contro una squadra, la Svezia, forte fisicamente, che ha avuto diverse occasioni, che ha colpito pali e che tra l'altro aveva concluso in testa il suo girone, e ha vinto a conclusione dell'interminabile sfida di ieri, infarcita da occasioni, da pali, da un fallaccio orrendo, tra l'altro punito con l'espulsione dal nostro Orsato, e che ha ovviamente reso più facile il cammino dell'Ucraina, che poi è riuscita, grazie al gol decisivo realizzato dopo il 120° minuto, a vincere la partita e a accedere dunque ai quarti. Io dico che già quello che ha fatto finora è un qualcosa di sorprendente, perché francamente dopo le prime 3 partite non pensavo di ritrovarmi l'Ucraina agli ottavi, e a maggior ragione non pensavo di ritrovarla pure ai quarti.
Bruno, dando un'occhiata alle 8 squadre, no? Quindi Belgio, Italia, Ucraina, Inghilterra, Repubblica Ceca, Danimarca, Svizzera, Spagna, queste le sfide. Qual è a tuo giudizio la squadra che fino ad oggi ha espresso il miglior calcio, e qual è invece la squadra che ha delle individualità che spiccano e che quindi gli possono garantire un cammino importante?
Beh, è chiaro che mi devo gioco forza soffermare su Italia e Belgio, ma perché noi dal punto di vista del gioco abbiamo fatto più degli altri. Non voglio essere sciovinista, no? O patriottico al 1000 per 1000, però tutti gli osservatori neutrali hanno indicato nell'Italia la squadra che ha espresso il miglior gioco, magari meno bene nell'ultima partita con l'Austria, però complessivamente l'Italia è quella che è arrivata dove è arrivata solo attraverso un'espressione corale di gioco. Guardando le altre, è chiaro che Inghilterra e Belgio possono somigliarsi perché hanno una difesa solida, quella dell'Inghilterra, come dicevo, che non prende gol, e ha davanti la mosca Zezé che ti punge, che può fare gol. Il Belgio ha una difesa diversa, è impegnata su tre marcantoni, su tre giganti, anche dall'età decisamente avanzata, che però insomma riescono, e si è visto col Portogallo, a fare blocco, a impedire agli avversari di andare in gol, e poi davanti c'è il fattore Lukaku. Per cui diciamo che le individualità vanno riscontrate soprattutto nel Belgio e nell'Inghilterra, ma parlo di due individualità, cioè Lukaku e Sterling. La Spagna gioca molto di collettivo, la Svizzera gioca di collettivo, la Repubblica Ceca anche, la Danimarca secondo me è un'altra grossa sorpresa, no, di questo europeo. Direi la Svizzera innanzitutto, tu parlavi di Ucraina, metterei davanti la Svizzera, perché insomma non dimentichiamo che dopo la sconfitta con l'Italia, qui non lontano da noi, oltre il confine, le polemiche erano abbastanza evidenti, abbastanza massicce nei confronti della squadra, nei confronti di Petkovic. E invece la Svizzera è stata brava a rimettersi in carreggiata e ad aver fatto quello che nessuno si aspettava facesse, cioè eliminare i campioni del mondo.
Andiamo a parlare di Immobile. Ieri si è presentato in conferenza stampa, ha detto anche delle cose interessanti, ha detto che rinuncerebbe ai suoi gol pur di vincere l'Europeo, ha detto che ha bisogno di coccole, insomma comunque al di là anche dei suoi numeri è un attaccante molto criticato. Come mai, Bruno? Perché?
Beh, ma perché lo vediamo ad occhio nudo, no? L'Italia gioca un calcio molto palleggiato, molto ispirato al tiki-taka, no, dei tempi di Guardiola, in cui il centravanti, se ricordi la definizione che dava Guardiola del numero 9, del suo numero 9, diceva: il mio centravanti è lo spazio, deve essere lo spazio, per cui tutti i giocatori che davano veramente del tu al pallone riuscivano ad essere praticamente in aiuto al compagno. Ogni calciatore aveva una sua dimensione ben precisa, un suo ruolo ben preciso che lo portava ad essere integrante del gioco del compagno di squadra. Per questioni tecniche, perché è chiaro che quando parliamo di Immobile parliamo di un giocatore che fa gol, che ha il tiro dalla distanza, che ha uno scatto bruciante, viene criticato perché probabilmente, anzi sicuramente, è il meno tecnico, vale anche per Belotti a questo discorso, è il meno tecnico tra i giocatori che solitamente mette in campo Mancini, ed è un qualcosa, un fatto che balza all'occhio, no? Però ovviamente Immobile è stato anche scarpa d'oro nella passata stagione. Teniamo presente che quando si dice che si critica Immobile è perché si sottolineano i 5 difetti o i 3 difetti e si lasciano da parte i 7 pregi.
Bruno, rimango ancora sulla nazionale italiana, pensando alla sfida proprio contro il Belgio, contro Lukaku, quindi, che è il terminale offensivo di questa squadra importante dei Diavoli Rossi. Se recupera Chiellini, quale coppia difensiva è più adatta per contrastare questo giocatore? Chiellini-Bonucci oppure Chiellini-Acerbi? Quale scegli?
No, se c'è Chiellini, per un fatto tecnico gioca Bonucci. Ma perché? Perché sia Bastoni o Acerbi sono mancini e andrebbero ad invadere la zona di competenza di Chiellini. Poi sai, Chiellini-Lukaku sarà una battaglia, sarà una sfida a tutto il wrestling. Abbiamo visto anche nell'ultima partita, quella tra Juventus-Inter, cosa è accaduto, cioè corpo a corpo continui, sempre al limite della regolarità, per cui il mestierante Chiellini è sicuramente più adatto. Tra l'altro le ultime notizie me lo danno in condizioni buone per poter essere della partita, no? E penso che sarà questa la sfida. Però giocare contro Lukaku è qualcosa di veramente duro, veramente difficile. Non so se hai davanti agli occhi l'ultima partita, quella giocata con il Portogallo, quando nel finire del primo tempo è partito il centrocampista del Portogallo, centrocampista difensore, si è aggrappato per 2 volte alla maglia. Ecco, io ho visto dei filmati di Gunnar Nordahl, colui che era il pompierone, centravanti del Milan nel finire degli anni 40, primi anni 50. Ecco, mi è sembrato di vedere le stesse scene che avevo visto attraverso i filmati e attraverso la TV, cioè questo inarrestabile bisonte che va e gli altri gli si aggrappano alla maglia. E per giocare contro Lukaku ci vuole tutta l'esperienza, la tecnica, la possanza, ma soprattutto bisogna reggere il confronto fisico.
Assolutamente.
Parliamo di due bandiere adesso, una è Antognoni e l'altra è Oriali, quindi Fiorentina e Inter. Che idea ti sei fatto dei loro futuri? Cioè del loro futuro, quale potrà essere?
Allora, sono due casi spinosi, no? Allora, il primo, cioè Paolo Antonioni, deciderà tra una settimana se rimanere ancora nello staff dirigenziale Viola. Per quanto riguarda Oriali, che tra l'altro fa pure parte dell'Italia, scusa, di oggi, si sa che non verrà confermato nel ruolo di team manager dell'Inter, nonostante abbia ancora un anno di contratto e abbia pure tanta voglia di rimanere, questo è un fatto importante. Paradossalmente gli viene addebitata la colpa di essersi schierato al fianco di Conte come se quest'ultimo non fosse l'allenatore vincente dell'Inter, ma un avversario da combattere con tutte le forze. Per cui mi pare tutto perlomeno strano, e c'è pure una contraddizione di carattere economico. Essendo l'Inter in difficoltà, e lo sappiamo, e concentrata al massimo a ridurre i costi, liquiderà Oriali, ovviamente pagandogli quelle che sono le sue spettanze, che tra l'altro è l'interista più vincente della storia, e molto probabilmente con la new entry Riccardo Ferri, che anche lui rappresenta un ottimo passato, ma anche un costo che si aggiunge. Tutto abbastanza strano.
Staremo un po' a vedere. L'ultima te la faccio invece sul Napoli. Oggi Bruno parla il presidente De Laurentiis.
Torna a parlare.
Alle 15.45 parlerà, quindi poi sentiremo anche in diretta le parole del presidente. Questo Napoli che sta nascendo per la prossima stagione è un Napoli che può pensare a qualcosa di importante con l'arrivo di Spalletti, con l'eventuale conferma di alcuni giocatori, con un mercato, poi staremo a vedere. Che idea ci possiamo fare?
Allora, il mercato lo scopriremo strada facendo, no?
Sì.
Come diceva Lucio Battisti, lo scopriremo vivendo. Allora, non dimentichiamo che il Napoli di Gattuso, non ci fosse stata quella interminabile serie di infortuni, di problemi legati al Covid, avrebbe centrato tranquillamente, ma dico tranquillamente, la zona Champions League. Per cui, se ovviamente non ci saranno condizionali di questo tipo, e se appunto avrà a disposizione tutti i giocatori, e se il mercato verrà fatto in ossequio a quelle che sono le esigenze dell'allenatore, perché noi rappresenta anche questo, no? Io so che ovviamente l'intenzione di De Laurentiis è quella di abbattere i costi, giustamente, perché non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, però cercando ovviamente, magari, come dicevamo ieri, di privarsi di Ruiz, che ha un buon mercato, per portarsi a casa Basic, che potrebbe essere un ottimo sostituto. Ma al di là di quella considerazione già fatta ieri, io dico che la struttura del Napoli è una struttura che può garantire, e con l'arrivo di Spalletti, che rimane uno dei più grandi allenatori italiani, qui non dimentichiamolo, può tranquillamente ambire ad entrare tra le prime tre. Poi chiaramente bisogna vedere in che maniera terranno botta l'Atalanta, che è arrivata terza, il Milan, che è arrivato secondo, che ha le sue problematiche da risolvere, e bisogna vedere anche che Inter ci sarà, quale sarà il mercato dell'Inter, se si sarà eccessivamente impoverita o se avrà mantenuto una struttura simile dal punto di vista della rosa a quella della passata stagione. Per cui ci sono tutte queste variabili che dobbiamo tenere in considerazione, però penso che il Napoli, con Spalletti e con un mercato intelligente, è comunque destinato a fare un campionato da protagonista che dovrebbe portarlo tra le prime tre, o comunque sicuramente in Champions League.
Bene Bruno, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, adesso è il momento delle statistiche, quindi ci stiamo per salutare.
Sì, siamo per salutarci, ci risentiamo domani. Ciao Cinzia, ciao Marco, ciao. Per cui lascio a voi l'incombenza di introdurre Federico.
Sì, è così. Grazie ancora a Bruno Longhi, che ritroveremo domani alle 13.30. Adesso è il momento delle statistiche di Federico Mosca. A te la linea.
Ciao Bruno, ciao Marco, buongiorno dagli studi di Sisal Matchpoint. Con le qualificazioni di Inghilterra e Ucraina si è delineato il quadro delle otto nazionali rimaste in corsa. Tra queste c'è l'Italia, che venerdì affronterà il Belgio nel quarto di finale più affascinante di Euro 2020. Gli esperti di Sisal Matchpoint si aspettano un match combattuto, con gli azzurri che partono leggermente favoriti, con il 40% di chance vittoria nei 90 minuti, al 30% le possibilità del Belgio. L'Italia ha subito un solo gol in questi europei, ma la presenza di Romelu Lukaku lascia aperta la possibilità che entrambe le squadre trovino la via della rete, ipotesi al 52%. Il passaggio turno però resta favorevole agli azzurri, con il 56% di chance di ritrovarsi tra le migliori quattro di questa fase finale. Sempre venerdì poi Spagna favorita sulla Svizzera, Furie Rosse con il 54% di possibilità di vincere nei 90 minuti. Ancor più scontato invece il percorso verso la semifinale dell'Inghilterra, che affronta l'Ucraina allo Stadio Olimpico di Roma. Inglesi inglesi avanti con il 62%, più incerta invece la sfida tra Repubblica Ceca e Danimarca, con i danesi favoriti con il 42% di chance. Da Sisal Match Point è tutto per oggi, appuntamento a domani.